Certo, il Nuovo Testamento, lettera agli ebrei chiaramente, afferma la superiorità di Cristo rispetto agli angeli, questo non c'è dubbio. Ma non si può affermare, dice il padre, come dice Boutier, a un certo punto, un'affermazione un po' così che stupisce, dice: sembra che il Nuovo Testamento indichi per il tempo della Chiesa come un'interruzione del loro ministero terrestre. Il padre diceva, angeli in pensione, diceva il padre, che non si capisce da dove lo tiri fuori, effettivamente. Qua dice, ma da dove l'ha preso, dice questa cosa qua. Oltretutto, è molto contraddittorio con quanto dice, scandiscono i primi tempi della Chiesa. È chiaro, insomma, più di così. Ed è molto significativa la motivazione. Si basa sul fatto dell'incarnazione. Dice, e questo è interessante anche per capire in fondo come invece vanno visti gli angeli. Dice, è intervenuto un avvenimento capitale al quale non hanno preso parte, l'incarnazione. Dice, gli angeli non c'entrano con l'incarnazione. Quindi loro sono in qualche modo scavalcati. Perché se Dio si è incarnato nell'uomo, vuol dire che gli angeli in qualche modo non hanno più la loro funzione di mediazione, che adesso è affidata al figlio di Dio fatto uomo e forse casomai agli uomini, ma non più agli angeli. Questo però è molto significativo questa cosa, perché appunto da non capisce, cioè non capisce la estrema ricchezza del disegno di Dio e l'estrema multiformità delle possibili mediazioni in varie forme. In un qualche modo semplifica quasi in modo intellettuale insomma, il discorso, ma lo continuo perché dopo si capisce ancora di più. Dice un'altra cosa: non hanno infatti alcun corpo carnale, l'abbassamento, le sofferenze, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo restano loro estranei. È una cosa stranissima, no? Questa cosa qui. Poi dice ancora: il Nuovo Testamento mette in risalto non solamente la loro inferiorità in rapporto a Cristo, ma anche in rapporto al cristiano stesso. Il credente ha una comunione possibile con il Signore che sfugge agli angeli. Quindi sono tutte affermazioni molto gravi queste, secondo me. E alla fine, la finale, all'incarnazione di Dio in Gesù Cristo corrisponde ormai la venuta personale ed immediata di Dio nello Spirito Santo. Per cui adesso non c'è più bisogno della mediazione o dell'aiuto degli angeli, perché oramai Dio si è incarnato, è entrato in una comunione personale con ciascun uomo e semmai la mediazione è dello Spirito Santo che direttamente istruisce, aiuta, sostiene, è lui il consolatore, è lui la guida del credente. Quindi cosa stanno a fare gli angeli? Proprio inutile. Quindi sono in pensione per questo, perché oramai c'è qualcuno di più bravo e di più intimo a loro. Questa cosa però, secondo me, è una obiezione e non banale, nel senso che può essere molto diffusa a livello anche di impressione spirituale, anche se non di pensiero, di impressione spirituale, cioè l'idea di, ma insomma adesso poi alla fine, naturalmente il padre fa un discorso molto ovvio, dice, di questo passo allora in qualche modo rischia di scavalcare anche lo stesso ministero sacramentale e gerarchico. Infatti è ovvio questo, perché se uno comincia a fare questo discorso, che oramai attraverso l'incarnazione lo spirito è immesso direttamente nel cuore dell'uomo e fa tutto lui, come qua dice in modo esplicito, allora è chiarissimo che non c'è né sacramenti, né chiesa, né gerarchia e né angeli. È tutta la stessa linea, ma voglio dire che è la stessa linea in qualche modo che, non ammette che ci sia un universo di realtà spirituale infinitamente più ricco di quel che può essere la nostra deduzione, insomma, no? E questo universo lo conosciamo non con la nostra deduzione, ma attraverso la rivelazione, che ce lo fa vedere, ce lo squaderna in qualche modo in tutta la sua ricchezza. Non siamo noi a dover dire, ma cosa ce ne facciamo degli angeli? Ci sono, e il Signore dice che ci sono, e hanno partecipato, e come, alla sua vicenda terrestre. Quindi come fa a dire che sono estranei all'incarnazione? Solo perché non hanno il corpo, sono estranei all'incarnazione? È una cosa... Sono invece, direi, proprio ministri dell'incarnazione, servi e aiutanti nella storia della salvezza, insomma, no? Mi ha fatto impressione un parallelo extrabiblico del Corano, no? Che dice una cosa tanto singolare e in fondo fa abbastanza anche capire una certa prospettiva. C'era una tradizione cristiana molto primitiva che diceva che la tentazione degli angeli era stata quella di non accettare l'incarnazione, e cioè che di fronte all'incarnazione gli angeli buoni hanno accolto l'incarnazione e sono messi al servizio dell'incarnazione e gli angeli cattivi l'hanno rifiutata, no? Il Corano dice una cosa simile, naturalmente non rispetto all'incarnazione, che lui non ammette, ma rispetto all'uomo. Sì, credo che sia un drash.
Io avrei un'altra idea, che forse non è niente dottrinale, ma che prima della caduta gli uomini nel paradiso erano gli angeli. Al momento della caduta sono diventati gli uomini.
Ah, questa è una teoria.
Origine.
E poi dopo, essendo loro peccatori, gli angeli momentaneamente non ci sono. E si saranno poi di nuovo alla risurrezione, alla
quando
al dono di tutti. Sì. Quando l'uomo sarà di nuovo, diceva Dio.
Solo che il fatto è che quando lì parlano della creazione del Genesi, il Genesi, a parte il fatto che il Satana è già presente, che è l'angelo decaduto, insomma, no? Ma poi quando i cherubini che stanno con la spada roteante, è dopo la caduta.
No? Che sì, esiste. Sì, non è che sia che vuole confermare, perché sì, probabilmente
questa possibilità. Dice che c'è il Chirurgene, lo dice.
Sistemi gnostici, certo, praticamente, quindi certo, riecheggiati in qualche modo anche in origine, insomma riecheggiati, certo, no, origine non dice così, non voglio fargli torto, ma molto geniale come discorso, ma non ha fondamento biblico, cioè molto logico, molto
intelligente, ma
molto. No, corrisponde tutta l'idea di questo autore che lei ha letto adesso, che dice che appunto ci sono in pensione.
Sì. Lui però non arriva a dire questo, lui dice semplicemente questo, dice c'erano gli angeli.
Ma non
poteva
sostenere.
No, è chiaro, lui diceva che poteva riferirsi a quello, diceva Leo. Sì, sì, sì. Poteva essere detto anche in quel modo lì, che sarebbe un modo estremo, però in fondo può portare a quello poi alla fine.
I medievali che sto leggendo, che ho letto per il commento
mi
dicono sì, ma che gli angeli fanno parte del corpo mistico.
Infatti.
E io ne sono convintissimo.
Infatti il padre parla molto di questo.
Io ne sono convintissimo. Questo taglia la testa al toro, certo, salta tutto il
mondo. Infatti lo dice subito dopo, lo dice. Vi leggo semplicemente quella seconda sura, qualche versetto della seconda sura, che è interessante appunto perché si capisce un po' la prospettiva. Dunque, dice, è lui che creò per voi tutto ciò che sta sulla terra. Poi si volse al cielo formandolo in sette cieli, ed ogni cosa egli sa. Ricorda quando il tuo Signore disse agli angeli, io porrò sulla terra un vicario, gli uguali, che è l'uomo, però è, leggo, porrai su di essa, risposo, chi vi farà guasto e spargerà il sangue, mentre ci siamo noi che ti glorifichiamo e ti santifichiamo. Io so ciò che voi non sapete, replicò Dio. Egli insegnò ad Adamo i nomi di tutti gli esseri, poi li fece sfilare davanti agli angeli dicendo, ditemi i loro nomi, se sapete dire la verità. Dissero gli angeli, lode a te, noi non sappiamo altro che quello che ci hai insegnato tu, che sei l'onnisciente e il sapiente. Diggli tu i nomi, disse allora Dio rivolto ad Adamo. E quando questi ne ebbe loro enunciati i nomi, disse, non vi avevo detto che io conosco i segreti dei cieli e della terra, che so tanto quello che palesate quanto ciò che celate? Ricorda pure quando dicemmo agli angeli prostratevi davanti ad Adamo. Tutti si prostrarono purché Iblis, che è il Satana, che superbamente rifiutò, fu così un infedele. Qua dice di Adamo, ma invece la tradizione cristiana diceva che è Cristo questo Adamo. Quando dice qua mi fa impressione, io so ciò che voi non sapete, cioè so perché li faccio postare davanti ad Adamo, e fa molta impressione, insomma, nel testo coranico questa parola, qualcosa che va oltre, perché postarsi davanti ad Adamo è chiaro che e vuole che gli angeli si postano davanti ad Adamo, davanti all'uomo, verità solo perché l'uomo è l'uomo nuovo, è l'Adamo nuovo, e questo è possibile. E Satana rifiuta, gli angeli cattivi rifiutano di postarsi davanti all'uomo nuovo, davanti all'uomo Cristo. Però è chiarissimo che questo non vuol mica dire che siano estranei gli angeli buoni al mistero dell'incarnazione, anzi sono tanto poco estranei che lo adorano e lo servono. E forse appunto la prova era questa, insomma, no? Se gli angeli si mettono al servizio di questo mistero di incarnazione, e gli angeli buoni sono tutti al servizio di questo mistero di incarnazione, pur non cessando di essere appunto gli spiriti di fuoco che adorano davanti al trono di Dio, eccetera, eccetera. Quindi mi pare che proprio, soprattutto la cosa sbagliata, mi sembra, sia, è quella di partire da un a priori teologico in un certo senso, senza dire che quello che noi sappiamo degli angeli è scritto nella Rivelazione. Quindi non possiamo dire che non servono più, se il Nuovo Testamento dice che ci sono e li fa agire nella storia. Quindi bisogna dire che il nostro orizzonte, che è piccolo, il nostro universo, che è piccolo, dobbiamo includere tutto quello che, di cui Dio ci rivela l'esistenza, non secondo una logica dovessimo in qualche modo capire, ma proprio attraverso una ricchezza che lui ci vuole aprire. Di fatto, ecco, adesso possiamo andare avanti, certo che l'umanità di Cristo, e quindi l'umanità, è al centro e protagonista nella carne di questo mistero, cioè quella dell'incarnazione, no? Cioè quella parola della lettera agli Ebrei 2:16 dice che non, che si traduce in modo vario, ma quello che dice Dio non ha preso gli angeli, ma ha preso il figlio dell'uomo, no? Che proprio dire anche non è venuto in aiuto agli angeli. Agli angeli, ma al figlio dell'uomo. Quindi c'è un particolare inserimento nell'umanità, è ovvio questo. Ma gli angeli buoni lo accolgono, lo venerano e se ne fanno servi. Cioè, è verissimo che all'incarnazione di Cristo corrisponde la venuta personale ed immediata di Dio nello Spirito Santo, ma questo non esclude, anzi esalta il mistero degli angeli. Vedi i capitoli degli Atti che stiamo leggendo, in cui c'è continuamente una specie di, come dire, quasi di meraviglioso intreccio fra l'azione degli angeli e quella dello Spirito. Sono chiaramente ambedue, chiaramente. Una cosa non sostituisce l'altra, perché c'è questa grande ricchezza. L'angelo va da Cornelio, lo Spirito Santo dice a Pietro, li ho mandati io. Cioè, tutta un intreccio continuo, si direbbe, molto sottile, molto fine, molto bello. Cioè, c'è un grande mosaico, si direbbe, un grande tessuto di grazia, in cui qualche volta interviene l'angelo, qualche volta lo Spirito. Cioè, tutta veramente una... Quello che voglio dire è che, ovvio, è che il disegno di Dio è infinitamente grande. È molto, come dire, ricco e... ha molti colori, ha molte forme, ecco, e noi dobbiamo solo ammirarlo, insomma, guardarlo e ammirarlo, e sapere che nella nostra vita operano ugualmente tutte queste realtà, senza ridurle a questo o a quella, cioè tutta questa realtà di grazia, dello Spirito Santo, degli angeli, dei santi, della Vergine, e tutto agisce per noi, tutto al nostro servizio, per la nostra salvezza, che volta a volta il Signore opera attraverso questo o quello, insomma.